Il radiogiornale.
Buongiorno da Veronica Lippi. Le misure d'accompagnamento dei bilaterali 3 diventano terreno di scontro politico. Il Parlamento potrebbe rivedere la tutela salariale, critiche di sindacati e padronato. L'acqua del Ceresio per aiutare l'agricoltura italiana. Le autorità svizzere hanno deciso di aumentare il flusso d'acqua verso il Lago Maggiore e il fiume Ticino. La minaccia all'Air Force One era reale a luglio. Il servizio di sicurezza del presidente Trump lo ha rimpatriato da Istanbul su un altro volo per timore di attentati. È d'argento la prima medaglia svizzera agli europei di atletica, l'ha conquistata Ehammer nel lungo maschile, quarta Cambungi nei 100 ostacoli al rientro da un infortunio. Parte dunque in salita l'iter parlamentare sui cosiddetti bilaterali 3. La commissione che al Consiglio degli Stati si occupa delle misure d'accompagnamento per la protezione dei salari ieri si è scostata dal compromesso faticosamente raggiunto da padronato e sindacati. Questa sarebbe una soluzione senza la quale il pacchetto negoziato con Bruxelles è dato per spacciato. Le parti sociali, ognuna con le sue ragioni, a tratti convergenti, sperano ora in una correzione del tiro durante la discussione nel plenum della sessione autunnale. Da Berna, Giampaolo Driussi.
100 incontri, forse di più, per arrivare a un compromesso compatibile col diritto europeo che alla Commissione Economia e Tributi del Consiglio degli Stati non piace in 3 punti, con la motivazione che poco o nulla hanno a che fare col pacchetto negoziato con Bruxelles.
Es ist doch überraschend, dass jetzt vor dem Hintergrund.
Wir haben lange verhandelt, wahrscheinlich 100 Sitzungen hat die Staatssekretärin.
Sozialpartner in über 100 Sitzungen sich zusammen.
Il direttore dell'Unione Svizzera degli Imprenditori, Roland Müller, si dice sorpreso. Il capo economista dell'Unione Sindacale Svizzera, Daniel Lampart, si aspettava sostegno. Entrambi ricordano in ogni caso come l'iter parlamentare sia solo all'inizio, confidando nel plenum degli Stati dapprima e poi più in là nel Consiglio nazionale. La loro reazione convergente riguarda questioni quali la responsabilità solidale fra appaltatori e subappaltatori esteri e le cauzioni chieste ad aziende europee che distaccano lavoratori in Svizzera. Diversa la loro posizione sulla misura simbolo del confronto sindacati-padronato è la famosa misura 14 che tutela parzialmente i rappresentanti dei lavoratori dal licenziamento, stralciata dalla Commissione.
Der Kündigungsschutz jetzt in diesem Paket der ist eine
Maßnahme, die sogenannte Maßnahme 14.
Lampart dell'USS la ritiene necessaria, Müller del padronato ricorda, la misura 14 non faceva parte del compromesso negoziato, è stata aggiunta dal Consiglio federale per salvare il sostegno sindacale agli accordi, l'avevamo accettata turandoci il naso, lascia intendere. Si capisce qui che la protezione dai licenziamenti è destinata a far scaldare i dibattiti in Parlamento, al punto che il presidente dell'USS, Pierre-Yves Maillard, ha ieri ipotizzato manovre politiche di destabilizzazione, far saltare il faticoso compromesso raggiunto fra le parti sociali, col vero obiettivo di far saltare i bilaterali 3.
Dallo scorso marzo la croce svizzera può essere messa anche sui prodotti fabbricati all'estero. La nuova prassi dell'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale comincia però ad avere conseguenze concrete. Un'azienda di scarpe realizzerà parte dei modelli in Italia a scapito del Canton San Gallo. Ed è solo l'inizio per l'Unione Svizzera delle Arti e Mestieri che per tutelare la produzione in Svizzera chiede allora di fare un passo indietro. Il servizio di Maria Iannuzzi.
L'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale ha motivato il cambiamento sostenendo che l'economia svizzera risente dell'apprezzamento del franco e dei dazi statunitensi. La nuova prassi permette di apporre la croce svizzera a prodotti che vengono concepiti e sviluppati in Svizzera, ma prodotti all'estero, dove i costi sono inferiori. Secondo Claudio Minder, direttore del marchio di calzature Kibun, produrre in Italia costa il 35% in meno.
Come azienda ci troviamo dinanzi a un dilemma. Non sappiamo più cosa sia giusto o sbagliato, delocalizzare una parte della produzione o produrre direttamente all'estero. Agli occhi dei consumatori resteremmo comunque un'azienda svizzera ed è proprio questa la ragione che ci ha spinto a trasferire parte della produzione da San Gallo in Italia per fare ciò che finora non era possibile. Non vogliamo morire da primi della classe, mentre altri interpretano le regole a proprio vantaggio.
Per l'Unione Svizzera delle Arti e Mestieri il caso Kibun potrebbe essere solo il primo. L'organizzazione teme che la nuova prassi incoraggi altre aziende a trasferire produzione e posti di lavoro all'estero. 2 recenti sondaggi mostrano inoltre che una netta maggioranza della popolazione e delle piccole e medie imprese vuole riservare la croce svizzera ai prodotti fabbricati nel paese. Per questo l'USAM ha lanciato una petizione e chiede al Consiglio federale di tornare alla situazione precedente.
Il Tribunale Penale Federale di Bellinzona ha condannato un 19enne che stava pianificando un attacco con coltello contro delle persone scelte a caso. Il giovane, con la doppia cittadinanza svizzera e turca, aveva ordinato online un'arma adatta al suo scopo, si era procurato le istruzioni per mettere in atto i suoi propositi e aveva contattato persone radicalizzate. Parte dei fatti sono stati commessi quando era minorenne e la Corte ne ha tenuto conto nel decidere una pena di 2 anni e mezzo. Di cui 6 mesi sono da espiare. I reati riconosciuti sono quelli di atti preparatori finalizzati all'assassinio e sostegno allo Stato islamico attraverso diversi bonifici bancari. Veniamo ora alla persistente siccità che sta colpendo le nostre zone. Quasi un mese fa l'Italia aveva chiesto al Ticino di poter ricevere più acqua dal Lago Maggiore, svuotando maggiormente le dighe. La risposta ticinese allora era stata negativa perché i bacini idrici già stavano vivendo e vivono una situazione a loro volta critica. Ora, dopo un incontro d'urgenza dell'organismo bilaterale italo-elvetico, è stata trovata una soluzione temporanea che coinvolge il Ceresio. Ci spiega quale il capo ufficio dei corsi d'acqua del Canton Ticino, allora Filippini.
Abbiamo preso atto della difficoltà che ha l'agricoltura in Lombardia e in Piemonte riguardo alla produzione di riso, in questo momento in uno stadio molto delicato, e abbiamo ritenuto che potevamo aumentare di 5 metri cubi al secondo, quindi dagli attuali 3 a 8 metri cubi, l'efflusso da parte del lago di Lugano a Ponte Tresa, quindi aumentiamo la portata della Tresa che si riversa poi nel Lago Maggiore e che tramite il Lago Maggiore permette la disponibilità verso i canali che si trovano a valle del Lago Maggiore. Questa è la soluzione, la applichiamo per una decina di giorni, questo comporta un abbassamento di circa di 10 centimetri del livello del lago. Alla fine di questo periodo valuteremo come proseguire in funzione dell'evoluzione di quello che è la meteo, le condizioni del territorio in generale.
Questo avrà magari un effetto anche sul Lago Maggiore, che sappiamo oggi a livelli piuttosto bassi e critici.
L'effetto di questa misura sul Lago Maggiore è neutra, perché l'acqua dalla Tresa praticamente entra nel lago, transiterà attraverso il lago e poi verrà messa a disposizione a valle, quindi non si alzerà il livello, nemmeno diminuirà, probabilmente resterà più o meno lo stesso livello.
Laurent Filippini al microfono di Alain Melchionda. Si aggrava sempre più, e siamo all'attualità estera, il bilancio dei morti del terremoto che 2 giorni fa ha sconvolto la Colombia. Sono oltre 250, centinaia feriti, più di 3.000 le persone di cui non si hanno notizie. Il centro dell'emergenza resta Cali, dove gli ospedali sono al limite della capacità e dove si corre contro il tempo per cercare di salvare vite. Il servizio del nostro collaboratore dal Sud America, Paolo Manzo.
Mentre nelle aree più colpite dal terremoto nella Colombia centro-occidentale continuano le scosse di assestamento, è scattata adesso la macchina dei soccorsi con scene che hanno commosso il paese, come questa. Un neonato e sua madre, estratti vivi da un edificio di 5 piani a Cali. E sono tantissimi i volontari scesi in campo. William Gonzalez, un ingegnere, ha portato con sé la fotocamera termica del lavoro per cercare sopravvissuti tra le macerie.
Ci siamo resi conto dall'immagine della fotocamera che sotto c'è una persona con 2 cani e stiamo cercando di tirarli fuori, racconta di fronte ad un palazzo crollato.
Ma insieme ai soccorsi sono scoppiate anche le polemiche. Alcuni governatori hanno denunciato l'assenza di un piano nazionale antisismico per ospedali e scuole, mentre Alejandro Eder, sindaco di Cali, una delle città più colpite, è stato spintonato dalla folla per il ritardo dei soccorsi e la situazione difficile degli ospedali.
Ho già ordinato la militarizzazione di Cali contro i saccheggi. Ce la faremo. Sono in fase di dispiegamento le prime 600 truppe dell'esercito, aveva detto poco prima.
E in aiuto della Colombia, l'equivalente di circa 12 milioni di franchi, è stato stanziato dall'amministrazione Trump, che sostiene il presidente di destra Belardo della Espriella, insediatosi appena venerdì scorso.
Droni ucraini hanno colpito nella notte un complesso industriale nella regione di Krasnodar, che si affaccia sul Mar Nero. Le autorità russe hanno parlato di vittime, anche civili. Colpita anche la Crimea, dove sono state segnalate diverse esplosioni, alcune delle quali nei pressi di una centrale termica a Sebastopoli. Negli Stati Uniti continua a tenere banco la vicenda del rocambolesco viaggio di ritorno di Donald Trump dal vertice NATO del mese scorso in Turchia. A causa di una minaccia ritenuta credibile proveniente dall'Iran, il presidente statunitense è infatti stato trasferito segretamente dall'Air Force One su un altro aereo militare. I servizi di sicurezza lo hanno nascosto in un container usato per il catering aeroportuale. Ci dice tutto il nostro corrispondente Andrea Vosti.
President Trump was seen boarding Air Force One at 8:24 p.m. local time on July 8.
L'uomo più potente del pianeta nascosto dentro un container per il catering è imbarcato su un aereo militare all'insaputa di una parte del suo stesso staff. L'Air Force One presidenziale, con la sua livrea bianca e azzurra e con a bordo giornalisti a seguito del presidente, usato come esca. Ha tutti gli elementi di una spy story, la rocambolesca partenza di Donald Trump dal vertice NATO in Turchia. Una vicenda ricostruita e portata alla luce dagli scoop di Washington Post e New York Times. Secondo la ricostruzione, i servizi di intelligence statunitensi avevano ritenuto credibili le minacce di un tentativo da parte dell'Iran di assassinare il presidente degli Stati Uniti, tanto da elaborare un ardito piano per trasferire segretamente Trump dall'Air Force One su un aereo militare, utilizzando per il trasporto appunto un container per il catering aeroportuale.
Members of the press were completely unaware that the president was no longer on the plane.
I due aerei avevano quindi fatto scalo in una base americana in Gran Bretagna, dove Trump, sempre in gran segreto, era quindi risalito a bordo del vecchio Boeing presidenziale, per poi nuovamente cambiare aeroplano e farsi filmare mentre saliva la scaletta del nuovo Air Force One regalato dal Qatar. Prima dell'arrivo a Washington, Trump aveva anche trovato il modo di scherzare con i giornalisti, ignari di essere stati usati come esche e convinti che il presidente avesse viaggiato con loro per tutto il tempo.
Were you aware of any credible threat by Iran?
I'm number one on their list, before you. But if I go, you go.
Sono il loro bersaglio numero uno, aveva ammesso Trump. Se mi fanno fuori, voi venite con me. Una battuta che oggi, venuti a conoscenza dei fatti, i giornalisti che erano a bordo dell'Air Force One hanno trovato decisamente meno divertente.
Oggi, 12 agosto, sarà una giornata molto interessante sul piano astronomico. Assisteremo ad un'eclissi di sole e al picco dello sciame meteorico delle Perseidi, noto in termini più romantici come stelle cadenti. La Luna oscurerà quasi interamente la nostra stella, il Sole, appena prima del tramonto, mentre la pioggia di meteore sarà visibile nella sua massima intensità intorno alla mezzanotte. Allora, Manjula Bhatia, quali sono i posti migliori da noi per godersi al meglio lo spettacolo, soprattutto dell'eclissi?
Iniziamo col dire che le eclissi di sole non sono in realtà rare. Nel nostro secolo ce ne saranno più di 200. Ciò che le rende rare è il fatto che quando avvengono non sono visibili da qualunque luogo della Terra. Inoltre la durata e il grado di oscuramento della nostra stella variano in base a diversi fattori legati alle dimensioni degli astri in questione, alle loro orbite e così via. Detto questo, l'eclissi solare a cui assisteremo oggi non sarà totale, ma sarà molto prossima alla totalità, come si dice in gergo tecnico. Ciò che a noi interessa, inoltre, è che potrà essere osservata dal Ticino e quando la Luna coprirà il Sole lo farà per quasi il 92%, poco meno di quanto fece 27 anni fa, nel 1999, quando la copertura fu del 93%. Ma allora il massimo dell'eclissi avvenne a mezzogiorno, un momento molto favorevole, mentre oggi si verificherà poco prima del tramonto. Quindi per assistere al fenomeno bisognerà andare preferibilmente in montagna.
Ma entrando nel dettaglio, Manjula, a che ora e dove esattamente si potrà vedere l'eclissi?
Allora, tutta la fase di graduale copertura del Sole da parte della Luna durerà circa un'ora. Inizierà poco prima delle 19:30 per raggiungere il massimo dell'oscuramento alle 20:20, quando il disco solare sarà quasi totalmente coperto. Per quanto riguarda il dove, il massimo dell'eclissi sarà osservabile in Islanda, qui durerà più di 2 minuti, e nel nord della Spagna, dove durerà intorno al minuto e mezzo. Restando a casa nostra, in Ticino, sarà osservabile da punti elevati o con l'orizzonte libero in direzione ovest-nord-ovest, per intenderci a circa 288 gradi sulla bussola. Sono previste osservazioni organizzate al Monte Lema, al Cardada nel Locarnese, sull'Alpe Vicagna nel Luganese, alla capanna d'Efra in zona Verzasca, altrimenti per conto proprio è possibile salire al Monte Generoso, al Monte Bar, al Monte Tamaro. Tutto questo ovviamente sempre che non ci siano le nuvole a rovinare lo spettacolo.
Lo ricordo, il clou sarà attorno alle 8:20 di stasera. Da parte mia è tutto per il Radio Giornale, buon proseguimento d'ascolto.